Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. L'eternità dura tanto? L'eternità in confronto con la vita dura tanto? In confronto con la vita, l'eternità dura tanto? E quale sarà il fattore che determinerà dove una persona, ogni persona, passerà l'eternità? In fin dei conti, sarà la risposta ad una domanda. L'eternità di una persona sarà la vera risposta, non una cosa detta. La vera risposta ad una domanda. Qual è la domanda? O meglio dire, la risposta a questa domanda che determinerà l'eternità di ogni essere umano. La domanda, in parole semplicissime, e Dio non baderà mica alla parola, ma al cuore per la risposta: chi è Gesù Cristo per te? Giusto? Chi è Gesù Cristo per te? Allora, tantissimi arriveranno al giudizio dicendo: Signore, Signore! E saranno scacciati per sempre dalla presenza di Dio. Quindi non è chi dice che Gesù sia per te. Non è quella la domanda. Non è cosa dici di Gesù. È chi è Gesù per te. E spesso c'è una differenza eterna fra quello che uno dice e quello che Gesù è. Chi è Gesù per te? La Bibbia ci insegna che in realtà esistono solamente due risposte a questa domanda. Gli uomini dicono tante cose, ma lasciamo stare le belle parole. Arrivando al cuore, esistono solamente due risposte. Noi stiamo continuando oggi, Dio volendo, il nostro studio sull'epistola, la prima epistola di Primo Pietro. La prima epistola di Pietro. Il brano che vogliamo considerare oggi, e anche Dio volendo nel prossimo sermone, ci spiega le due risposte a questa domanda e ci inizia a spiegare i risultati alle due risposte, cioè il destino. Nei sermoni che abbiamo già visto in Primo Pietro, abbiamo visto che Pietro scrive a veri credenti, spiega a loro quello che Dio ha fatto in loro, facendo loro rinascere ad una speranza viva, quindi diventano cittadini del cielo, veri figli di Dio, hanno un'eredità riservata per loro, loro stessi sono custoditi dalla potenza di Dio, avendo questo privilegio. Sono forestieri, non sono cittadini al mondo, e poi hanno, insieme al privilegio, come ogni privilegio, ha le sue responsabilità, che non sono modi per ottenere il privilegio, ma fanno parte del privilegio, che vuol dire, fra l'altro, ci ha parlato del fatto di camminare in santità, come Dio è santo, di amarci intensamente a vicenda di vero cuore. Nel brano che vogliamo esaminare oggi, Pietro parla ancora della nostra salvezza, più specificamente parla di Gesù Cristo, l'autore della nostra salvezza, il nostro Salvatore, se siamo figli di Dio. Pietro spiega chi è Gesù per un vero credente. E chi è Gesù per chi non è un vero credente. Inoltre Pietro elenca alcuni dei meravigliosi benefici di quelli che sono in Cristo. Quello sarà per la prossima volta, Dio volendo. Allora, tre verità, due vogliamo iniziare a vedere oggi, saranno: chi è Gesù Cristo per un vero credente? Chi è Gesù Cristo per chi non è un vero credente? E poi, chi sono coloro che sono veri credenti? Quali sono alcuni attributi di quelle persone? Quello per la prossima volta. Leggete con me, 1 Pietro, capitolo 2, dal versetto 4 a 10. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio, scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti, si legge nella Scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra di inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio sia acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi, che prima non eravate un popolo, ora siete il popolo di Dio. Voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Allora vorrei analizzare insieme questo brano. Oggi vorrei notare chi è Cristo per chi è un vero credente e chi è Cristo per chi è un incredulo, non è un vero credente. Iniziamo considerando chi è Cristo per chi è un vero credente. Iniziamo leggendo di nuovo versetto 4. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini ma davanti a Dio, scelta e preziosa. Questo versetto inizia con la frase accostandovi a Lui. Volte dopo volte nella Bibbia Dio ci invita con un'autorità divina di accostarci a Cristo. Questa parola è un po' interessante, è una parola che dal greco è il verbo venire con una preposizione pros che vuol dire venire verso, venire vicino, venire accanto. Allora è una parola composta da venire e accanto. Venite accanto. Lo stesso verbo venire, Gesù usa spesso parlando, invitando le persone, venite a me. Stesso verbo che qui è composto. Allora, per esempio, Giovanni 7,37, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò, se qualcuno ha sete, venga, questa parola venire, venga a me e beva. Giovanni 6,37, Gesù dà una promessa stupenda a coloro che vengono a Lui. Lui dice, colui che viene a me, non lo caccerò fuori. Chi viene a me, non lo caccerò fuori. Stesso verbo. Che stupendo, chi viene a Gesù resterà con Gesù per tutta l'eternità, perché non sarà mai cacciato fuori. La vera salvezza non è solo di credere intellettualmente certi fatti che riguardano Gesù, ma è di venire a Gesù con tutto il cuore come colui che può salvarti, colui che ha diritto di regnare sulla tua vita. Quindi vuol dire porre la fede in Gesù in modo da affidare la propria vita e l'eternità a Lui totalmente. Venire a Gesù e venire a Dio, perché è per mezzo di Cristo che andiamo al Padre. L'uomo naturale, l'uomo senza Dio, sotto il giogo del peccato, non viene a Dio, perché ha timore di Dio e comunque vuole restare nelle tenebre perché preferisce i suoi peccati a Dio, alla luce. Quando Adamo ed Eva peccarono, quella prima volta, ebbero per la prima volta paura di Dio. E quando Dio è venuto a camminare nel giardino, anziché accoglierlo, anziché venire subito da Lui, si sono nascosti. quando lo Spirito Santo opera nel cuore di un uomo e lo rigenera, quell'uomo scopre che Dio è buono. Infatti Pietro aveva appena detto nel versetto precedente, versetto 3, 1 Pietro 2:3, se davvero avete gustato che il Signore è buono, e abbiamo visto nell'ultimo sermone che grammaticalmente il greco in quel brano potrebbe essere tradotto in italiano, visto che avete gustato che il Signore è buono, perché quando Dio ci apre gli occhi e ci mostra il nostro peccato e il giudizio, e poi ci mostra Gesù Cristo come colui che ci salva da quel giudizio, vediamo, ogni vero credente ha visto la bontà e la misericordia e la grazia per mezzo di Cristo. Perché se uno non ha visto quello, non è ancora salvato. Se uno non ha visto la bontà di Dio, soprattutto e principalmente e inizialmente nel perdono, ancora non è salvato. Quindi ogni vero credente ha gustato che il Signore è buono. E così, vedendo che il Signore è buono, veniamo. Gesù dice, venite a me, e noi andiamo. Ci accostiamo a Lui. Accostarci a Cristo vuol dire, attenzione, cosa vuol dire accostarci? Venire a, vuol dire da quello che era il nostro tesoro, da quello che era l'oggetto della nostra fede, da quello che era prezioso a noi, lasciando quello, andiamo a Cristo. Non puoi andare senza lasciare. Non puoi andare senza lasciare. Perché Cristo non è lì, insieme a quello che era il nostro tesoro. Cristo è là. E se noi vogliamo Cristo, è una questione di vedere quello che abbiamo sempre considerato importante e vederlo alla luce di chi è Cristo e vedere che Gesù è vita, Gesù è buona, e accogliere l'invito, il comandamento, venite a me. E perciò possiamo dire accostandovi a Lui. Per venire a Gesù, per accostarci a Gesù ogni giorno, dobbiamo capire chi è. Non ci accostiamo ad uno estraneo. Non lascio quello che sembra importante per un ignoto. Bisogna conoscere Gesù. E visto che la vita mi dà sempre prove, Dio nella sua provvidenza mi dà sempre prove più profonde, ho bisogno di conoscere Gesù sempre di più. Allora, questo brano ci aiuta a conoscere sempre Gesù. Posso suggerirvi, quando noi abbiamo letto, capita oggi Salmo 89, ma tutti i salmi, tutti i brani, ho detto, leggiamo cercando di capire più Dio. Questa è una chiave per la lettura. Quando parlo con le persone che magari non conoscono ancora Dio, o anche dei giovani credenti, dico, quando leggi, non stare lì a cercare di capire, ma qual è il significato di questo sacrificio in confronto con quello, o qual è storicamente questo. Benissimo, tutte cose che hanno un certo valore, ma tu, soprattutto, cerchi di capire la persona di Dio e le opere di Dio. Perché tu puoi essere un studioso esperto nella storia di Israele e non conoscere Dio. Puoi capire ogni dettaglio geografico, culturale, storico dell'Antico Testamento e non conoscere Dio. Puoi conoscere il greco e la storia dei romani e dove viveva Paolo e tutti i posti dove si è viaggiato e le varie dottrine e non conoscere Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quando leggiamo la Bibbia, soprattutto, cerchiamo principalmente di conoscere più Dio. I fatti, le varie cose storiche possono essere un appoggio, un aiuto. È giustissimo capire quelle cose con un notevole impegno, ma non come prima cosa. Prima cosa è conoscere Gesù Cristo. Leggiamo questo brano che parla in modo diretto di Gesù Cristo. Il versetto dice, accostandovi a Lui, poi la prima descrizione di Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini ma davanti a Dio, scelta e preziosa. Questo versetto chiama Gesù una pietra vivente. La pietra vivente voglio vedere fra alcuni minuti. Adesso voglio notare che questa pietra vivente, Gesù, è scelta e preziosa. Quindi Gesù è scelto e prezioso. Consideriamo questi due termini stupendi. La parola scelto, scelta, è una parola che dal greco conosciamo più o meno perché l'italiano è molto simile. Eklektos, eletto. Infatti viene tradotto altrove come eletto, eletta. Siamo un popolo eletto. Stessa parola. Gesù è stato eletto, è stato scelto da Dio come Salvatore. Quando è stato scelto da Dio come Salvatore? Abbiamo già visto in 1 Pietro 1:20, dice che Gesù è stato designato, preconosciuto, stessa parola, prima della creazione del mondo. Designato, scelto, eletto, preconosciuto nel piano di Dio come Salvatore. Prima ancora di aver creato il mondo, Dio aveva già deciso di salvarsi un popolo tramite il sacrificio di Gesù Cristo. La salvezza per la fede in Gesù è il piano di Dio da tutta l'eternità. Non è una cosa che ha deciso vedendo il peccato. Non è che dopo che Adamo ha peccato, Dio doveva creare un piano per rimediare. Prima di aver creato il mondo, aveva stabilito Gesù come Salvatore per mezzo della croce. Questo per me è una grandissima, una verità che mi consola moltissimo, perché nulla succede per caso. Non esiste salvezza se non quello in Gesù Cristo. Pietro stesso dichiara questo a Sinedrio in Atti 4:12, parlando di Gesù, quando dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati, solo in Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unico mezzo per il quale l'uomo può essere salvato. Dio ha stabilito la salvezza per mezzo di Gesù, non c'è altra salvezza. Gesù è l'unica via, nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Quindi Gesù è scelta, eletta, eletto, la pietra scelta come la via della salvezza. Oltre ad essere scelto, Gesù è anche prezioso. Questa parola preziosa non usiamo spesso, perché ci sono poche cose veramente preziose. La parola viene, si deriva di una parola che vuol dire onore o grande valore, con una preposizione davanti. Si usa la parola preziosa per descrivere quello che è considerato di più grande valore, le cose assolutamente più stimate e più care e più importanti nella vita. Allora è la parola giusta per Gesù Cristo. Gesù è prezioso, vale più di ogni altro tesoro. Gesù è pregiato. Gesù è onorato sopra ogni altro nome. Gesù è più prezioso di qualsiasi cosa dell'universo. Infatti, per quanto le cose che Dio ha creato, compreso le persone, siano stupende, nessuna creatura è paragonabile a Gesù Cristo, il creatore di tutto. Gesù è oltremodo prezioso, vale più di qualsiasi cosa, di qualsiasi benedizione, di qualsiasi esperienza. Nulla e nessuno può soddisfare il cuore come Gesù. È prezioso. Più lo conosciamo, più scopriamo quanto è prezioso. Attenzione a quello che sto per dire. Ho detto che stiamo riconoscendo tutta questa parte e chi è Gesù per un vero credente? Attenzione, chiunque è veramente salvato vede Gesù come prezioso più di qualsiasi altra cosa. Chi è veramente salvato vede Gesù. Non è una cosa che dice davanti agli altri per farsi grande, no. Nel cuore vede che Gesù come la cosa più importante, più prezioso di tutto, compreso coniuge e figli e genitori e casa e salute. Gesù dice questo. Matteo 10:37, Gesù parlando: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Se tu consideri i tuoi figli più preziosi di quanto è Gesù Cristo, molto probabilmente tu non sei salvato. Oppure sei in un momento di grande pericolo e devi veramente capire cosa è più prezioso a te. Se tu consideri la salute più importante di Cristo, più prezioso di Cristo, se consideri il tuo marito, moglie, fidanzato, fidanzata più prezioso di Cristo, probabilmente non sei salvato. E poi cominciano ad arrivare le cose di molto meno valore, il lavoro, la casa, essere visto bene dagli uomini. Se c'è qualcosa più prezioso a te di quanto è Gesù, anche una cosa che è un dono di Dio, un figlio, un marito, la salute, allora non sei uno che crede in Gesù, perché credere in Gesù vuol dire, fra l'altro, vedere in Gesù quello che supera ogni altra cosa. Chi ama padre, madre, figlio o figlia più di me non è degno di me. La vera salvezza arriva a chi vede Gesù come il più prezioso di ogni altra cosa, ogni altra persona, ogni esperienza. Quindi più prezioso della propria famiglia, della casa, della salute, della vita. È essenziale vedere Gesù così, perché Gesù è così. Perché se io vedo Gesù meno prezioso di qualcosa, di qualcuno, non sto vedendo il vero Gesù. E la mia fede è in un falso Gesù, perché quello non è Gesù. Se io amo il mio figlio più di quanto amo Gesù, io amo un falso Gesù inventato da me. E io arrivo al giudizio e uno sconosciuto sarà lì davanti, non quel Gesù che avevo sempre conosciuto io. Gesù è più prezioso di tutto. E bisogna conoscere il vero Gesù per credere nel vero Gesù, per avere la salvezza. E allora, se io ho difficoltà di vedere Gesù come il più prezioso, non sto guardando abbastanza chi è Gesù. E ho bisogno, disperatamente bisogno, di dire, Signore, aprimi gli occhi che posso vedere Gesù nella sua gloria, in modo che posso apprezzare i doni che tu mi hai dato, la vita, il coniuge, i figli, il resto, la salute, ma che posso vedere che sono doni temporanei di un valore infinitamente inferiore a quanto vali tu. Vedere qualcosa o qualcuno come se fosse più prezioso di Gesù è avere una visione storta, perché solo Gesù può soddisfare il cuore. Guardiamo di più a Gesù per vedere chi è. È prezioso. Tornando al nostro versetto, dichiara che Gesù è la pietra vivente. Questa parola pietra viene usata spesso nella Bibbia e viene usata, per esempio, per descrivere le enormi pietre che si usavano per costruire il Tempio. I discepoli dicevano a Gesù, guarda le pietre del Tempio. Stessa parola, nel plurale. Gesù è la pietra vivente. È Lui che dà la vita. È la fonte della vita. Solo chi dimora in Gesù ha vita spirituale. In Giovanni leggiamo due brani che parlano di Gesù come fonte di vita. Vi leggo. Giovanni 5:21, Gesù dichiara che è Lui che vivifica, che dà vita. Infatti, dice Gesù, Giovanni 5:21, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole, dà vita. Poi, pregando al Padre, Gesù in Giovanni 17 sta pregando al Padre, parlando di sé in terza persona, nella preghiera dichiara, già che tu gli hai dato, gli sarebbe parlando di se stesso, gli hai dato autorità su ogni carne perché affinché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Lui ha il potere di dare vita. La vita viene dalla vita, giusto? Un bambino che nasce non nasce da una persona morta, nasce da una persona viva. La vita viene dalla vita ed è Gesù che è la pietra vivente che dà vita spirituale. In più, Gesù è la pietra angolare, versetto 6. Infatti, si legge nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Gesù quindi è la pietra vivente e Gesù è la pietra angolare. Consideriamo questo aspetto di Gesù. Prima di tutto, questo brano, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, questo brano viene da Isaia 28, 16, e viene citato ripetutamente nel Nuovo Testamento. Chi è che parla? Ecco io pongo in Sion una pietra angolare. Chi è che sta parlando? Il Signore. Il Signore pone la pietra angolare in Sion, ovvero Dio ha posto Gesù Cristo come fondamento per la Chiesa. Quindi Gesù è l'unico fondamento della Chiesa e quindi è l'unico fondamento della salvezza. L'Apostolo Paolo dichiara la stessa verità in 1 Corinzi 3:11. Nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Cristo Gesù è il fondamento della salvezza della Chiesa. Gesù stesso dichiara questo in Matteo 16, parlando con Pietro, quando dice, anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Qual è la pietra sulla quale Gesù edificherà la sua Chiesa? Pietro aveva appena riconosciuto per la prima volta che Gesù è il Cristo. Questa verità, che Gesù è il Cristo, come diceva Paolo, l'unico fondamento è Cristo Gesù, e questa verità che Gesù è il Cristo è l'unico fondamento, e su quello Gesù edifica la sua Chiesa. Notiamo che il Signore ha posto questa pietra angolare dove? In Sion, è un nome per Gerusalemme, rappresenta i giudei. La Chiesa è fondata in un certo senso sui giudei. Questo è quello che Gesù dichiara alla donna samaritana al pozzo in Giovanni 4. Gesù le disse, donna, credimi. L'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate, voi samaritani, adorate quello che non conoscete. Noi giudei adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Gesù dichiara qua che la salvezza avviene dai giudei. Consideriamo un po' questo. Per esempio, sono le scritture che Dio ha dato ai giudei che parlano del Cristo che doveva venire. Inoltre, Gesù Cristo è il progenie promesso ad Abramo, il padre dei giudei. Gesù è il discendente del re Davide. Gesù adempia la promessa a Davide che Dio avrebbe messo un suo discendente sul trono in eterno. Gesù è quel discendente sul trono di Davide. Gesù è l'adempimento della legge. Gesù è il vero agnello di Dio che viene per offrire salvezza al mondo. Gesù è il vero sacrificio entrato nel vero tabernacolo, di cui il tabernacolo dei giudei era un modello, un tipo, offrendo non più un toro, sangue di toro o di agnello, ma se stesso. Quindi, Dio ha posto la pietra angolare in Sion. La Chiesa è fondata su quello che Dio aveva stabilito in e tramite i giudei. Chiaramente, i giudei, per ricevere questa salvezza, devono riconoscere che Gesù è l'adempimento delle profezie del Cristo che doveva arrivare, perché è arrivato. Gesù è la pietra angolare, la pietra sulla quale l'edificio è costruito, che stabilisce tutto dall'edificio, l'unico fondamento. Quindi in Gesù una pietra angolare unisce due mura, giusto? E Gesù ha unito i giudei e i gentili, abbattendo la muro di separazione, facendo dei due un popolo solo. Gesù è la pietra angolare. Una verità stupenda che vedremo la prossima volta è che chi crede in Lui non resterà confuso. Quello, Dio volendo, al prossimo sermone. Allora, riassumendo un pochettino. Come si può riassumere la vita di Gesù? Come si può riassumere la persona di Gesù? Non si può. Comunque, abbiamo visto qui, non posso riassumere chi è Gesù, posso solo dire che abbiamo visto un pochettino del fatto che Gesù è prezioso per tutti coloro che credono in Lui. È il loro tesoro più grande, è la pietra vivente dalla quale arriva la loro vita, sulla quale sono edificati. Gesù è tutto, è la base, è il tetto, Gesù è la fonte di vita, Gesù è il tesoro per un vero credente. Allora, passiamo a considerare chi è Gesù, per gli increduli, per coloro che non hanno vera fede in Lui. Prima di tutto, per capire correttamente il brano, dobbiamo capire cosa vuol dire gli increduli. Chi sono gli increduli? Chi è che crede? Chi è che non crede? La vera fede è una fede che coinvolge tutta la persona. Non è solo essere d'accordo con certi fatti intellettualmente. Tante persone credono in Gesù in senso intellettuale, ma non hanno la vera fede che salva. Gesù parla di questo tipo di persona, per esempio, in Matteo 7. Quando parla di quelle che arrivano al giudizio, credendo in Gesù, Signore, Signore, non abbiamo noi fatto tutte queste potenti opere in nome tuo? Loro credono in Gesù, non sono nemici che negano Gesù, non sono sorpresi di vedere Gesù sul trono per loro, ma certo, Gesù, Salvatore, Signore, ma non lo conoscono, non hanno vera fede in Gesù, credono i fatti di Gesù, ma non hanno accolto Gesù come il loro Salvatore, perché credere in Gesù vuol dire veramente riconoscersi peccatori, riconoscersi disperatamente bisognosi di un Salvatore perché sono condannato eternamente. E se io ho la mia famiglia, i miei amati figli, la mia salute, il mio lavoro, e io non ho la salvezza, non ho niente. Non si può credere in Gesù come Salvatore senza sapere di averne bisogno, perché sono eternamente dannato alla perdizione eterna. Allora, credere in Gesù, una parte è sapere di essere perduto, condannato, e poi sapere che l'unico modo di essere perdonato e salvato è per mezzo dell'opera di Gesù, che è Dio diventato uomo, morto e risuscitato per salvarmi. Credere in Gesù quindi non è di credere qualche fatto, ma è di aggrapparmi a Cristo come chi può salvarmi. E non che è una cosa come firmo una polizza, credo, sì, abbiamo una polizza di assicurazione sulla casa, ma l'unica volta che ci penso è una volta all'anno quando mi mandano il bollettino di fare il pagamento. Se no, non ci penso in tutto l'anno, non cambia la mia vita. La salvezza non è una polizza di assicurazione, perché se uno ha un concetto di una salvezza dove io sono a posto per il cielo, adesso posso vivere dando qualche pensiero quando ho tempo, non sono salvato, perché non sto aggrappandomi a Cristo con vera fede. Chiaramente, quindi si può credere in Gesù intellettualmente, ma non di cuore. Chiaramente ci sono increduli che rifiutano Gesù categoricamente. Per esempio, i giudei, pur avendo visto Gesù, pur avendo sentito Gesù o di Lui, rifiutavano di credere che fosse il Messia. Loro categoricamente erano increduli. Ci sono tante persone oggi che non vogliono sentire Gesù. Se cerchi di parlare con loro, di dare loro da leggere, se sentono qualche discorso, vanno via, mettono giù, non vogliono sentire. Sono increduli. Poi ci sono coloro che ascoltano e credono con la testa. Hanno grande gioia inizialmente, ma quando arriva qualche prova a causa della parola, si tirano indietro. Oppure ci sono quelli che sembravano di avere fede, ma la fede apparente viene soffocata dalle preoccupazioni per il mondo o per le ricchezze. anche quello non era vera fede. Erano anche loro increduli, secondo il metro di Dio. Allora, capendo che increduli sono sia quelli che negano Gesù, sia quelli che dicono di credere, ma pongono la fede in qualcos'altro, in loro stessi, in qualcos'altro. Consideriamo come vedono Gesù. Per gli increduli, Gesù non è la cosa più preziosa della vita. Hanno altre cose o qualcos'altro più prezioso. Allora, quelli che odiano Gesù palesemente, Gesù non è considerato neanche nella classifica. Poi ci sono quelli che parlano bene di quanto amano Gesù. Oh, io amo Gesù, ma in realtà Gesù non è la cosa più preziosa. Questi possono essere persone religiosi, ma quando si arriva veramente a vedere il frutto del cuore, diventa evidente che Gesù non è la cosa più preziosa a loro. Qualcos'altro, la famiglia, figli, qualche rapporto, lavoro, casa, può essere un santo, può essere approvazione degli altri, essere visto bene, può essere qualche rito, esperienza, i piaceri, dei beni, divertimento, hobby, tutte cose. Non importa cosa sia, se non è Gesù, non importa cosa sia. Alcuni dicono cose bellissime di Cristo, ma non è il vero tesoro del loro cuore. Tristemente ci sono increduli anche in mezzo alle vere chiese. La Bibbia insegna questo. Possono essere persone che frequentano la chiesa, leggono la Bibbia, hanno piacere di parlare con altri di Dio. È piacevole parlare di Dio nella carne. Se tu sai molto della Bibbia e tu parli con qualcuno che non sa niente, può soddisfare la carne moltissimo. Oh, ho potuto parlare un'ora di Dio, mi ha ascoltato! Perché visto che sono troppo ignorante di parlare di qualunque altro discorso, avere chi mi ascolta, nella società di oggi non è difficile trovare chi sa molto meno di me della Bibbia. Può soddisfare la carne in modo grande di parlare di Gesù, ma non perché amo parlare di Gesù, amo parlare e così trovo chi mi ascolta. Non vuol dire che Gesù è prezioso a me. Chi ha qualcosa più prezioso di Gesù è un incredulo, perché crede più in quella cosa di quanto credi in Gesù. Allora, chi ha qualcosa oltre a Gesù come più prezioso nella vita, sta fondando la vita su qualcos'altro, su un'altra pietra angolare che non regge, che non è vivente, che farà crollare tutto. Leggiamo quello che dice in 1 Pietro 2, 7, 8 di queste persone. Per voi che credete veramente dunque, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra di inciampo, sasse di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono anche stati destinati. Allora, ogni uomo è un costruttore. Cosa costruisce ogni uomo? La propria vita. Costruisco con le scelte che faccio tutti i giorni. Giusto? Scelgo in cosa porre la mia fede oggi, scelgo in che cosa impegnarmi, scelgo qual è la cosa più preziosa a me oggi, scelgo rispondere con orgoglio cercando di ingrandirmi, o scelgo di rispondere con umiltà tenendo grande Gesù. Siamo tutti costruttori. Scelgo di passare il tempo con gli amici anziché con la lettura, scelgo di cercare di superare un esame più che conoscere meglio mio Signore, o arrivare a qualche traguardo nel casa, nel giardino, nel lavoro, più che avvicinarmi più a Dio. Io sono un costruttore, tu sei un costruttore. Le interpretazioni principali di questo, però, sono i costruttori, principalmente all'inizio, erano i giudei, capi dei giudei, che costruivano la religione modificata da quello dato da Dio, dei giudei. E loro avevano rigettato la pietra angolare. Si può allargare questo non solo al giudaismo, ma a ogni religione. Però c'è una cosa da notare per la religione. Per tanti secoli la massa di persone seguivano le poche grandi religioni, come ci sono tanti tuttora che lo fanno. I capi di quelle varie religioni sono costruttori che purtroppo molto spesso hanno rigettato Cristo come pietra angolare. Qualunque religione in cui Cristo non è assolutamente centrale, la priorità, la cosa più preziosa, è una religione falsa, anche se si autodefinisce cristiana. Tristemente, anche tante religioni che si chiamano cristiani in realtà non hanno Cristo al centro e nel ruolo più importante in assoluto. Chi costruisce una religione così rifiuta Cristo come pietra angolare. Per esempio, ci sono tanti che, pur dicendo di seguire Cristo, in realtà insegnano una salvezza che dipende o totalmente o parzialmente dalle buone opere, o dai sacramenti, o dai meriti di qualche mediatore o mediatrice oltre a Cristo. Quando la Bibbia invece dichiara categoricamente che Gesù Cristo è l'unico mediatore, l'unico salvatore, che le opere non possono mai salvare. Le religioni che insegnano queste cose, pur dicendo di credere in Cristo, non lo accettano per chi è l'unico fondamento. E quindi questi costruttori rifiutano Cristo. Però, come ho detto prima, oggi non solo ci sono religioni grandi, ma tante persone costruiscono la propria religione a misura dell'uomo. Credono che ne esistono tante vie che portano a Dio, tutte valide, anche se si contrastano fra di loro. Oggi ci sono tanti che credono di poter costruire la propria religione. Secondo me, quella frase, secondo me Dio è così. Dio vedrà le cose così, Dio giudicherà così, allora andrà bene per me. Allora chi inventa la propria, costruisce la propria religione? È pieno di orgoglio ed è anche un grande stolto. Chi costruisce un fai da te, via, strada per arrivare a Dio, scoprirà che la strada non arriva a Dio. Chi crede così, quello che vuole, rifiuta Cristo come sovrano, Signore e Salvatore, rifiuta di inginocchiarsi davanti a Lui, rifiuta di riconoscere che non ha nulla da offrire a Dio, perché è un peccatore sotto condanna, non guarda Cristo come l'unica possibilità, l'unica via per arrivare alla salvezza, vuole creare la propria salvezza inventando quello che vuole nella propria volontà, anziché arrendersi all'unico Signore e Salvatore Gesù Cristo. Gesù non è la cosa più preziosa per quella persona. Quindi, si può rifiutare Cristo in tanti modi diversi. Si può rifiutare Cristo palesemente, si può rifiutare Cristo pur dicendo di amare Cristo. Ma non cambia niente il modo che uno rifiuta Cristo. Chiunque rifiuta Cristo, sia in modo diretto che in modo indiretto, avrà la stessa condanna, come leggiamo in 7:8. Per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra di inciampo e sassi di ostacoli. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono anche destinati. Per chi non crede veramente in Cristo, per chi non vede Cristo come la cosa più preziosa di tutto, Gesù diventa una pietra di inciampo e sasso di ostacolo. Chi non si aggrappa a Cristo cadrà a causa di Cristo, inciamperà per tutta l'eternità. In Matteo 21, 42 e 44, Gesù cita la stessa scrittura da Isaia e poi parlerà ancora della condanna di chi non avrà accettato Lui di cuore. Ve lo leggo, Matteo 21, 42. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno rifiutato è diventato pietra angolare? Cioè è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Perciò, Gesù dice, vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra, su Gesù, rifiutando di vederlo come la cosa più preziosa, sarà sfracellato ed esso stritolerà colui sul quale cadrà. Oh, queste sono parole terribili. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato. ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Sono andato nel vocabolario perché sono parole che non uso di solito. E vuol dire completamente distrutto a pezzi. Sono parole terribili queste. Sono parole durissime e terribili. Chi non si ravvede e crede di cuore in Gesù sarà terribilmente schiacciato e distrutto da Gesù. Questo è un riferimento alla severità del giudizio finale. A giudizio eterno, coloro che non avranno creduto in Gesù di vero cuore, ovvero tutti coloro per cui Gesù non è la cosa più preziosa, saranno condannati a tormento eterno da Gesù stesso. Il tormento eterno sarà peggio di qualsiasi male o tormento di questo mondo. Anzi, sarà peggio di tutti i mali e tormenti di questo mondo messi insieme e che durano eternamente. Chi rifiuta Cristo ha davanti a sé solo questo tormento. Avendo rifiutato Gesù come unico Salvatore e Signore, lo conoscerà solo come giudice. Il versetto 8 conclude dicendo: a questo sono stati anche destinati. Tutto quello che succede nel mondo fa parte del piano perfetto ed eterno e santo di Dio. Eppure Dio non spinge mai nessuno a peccare. Come leggiamo in Giacomo 1,13, nessuno quando è tentato dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato da male ed egli stesso non tenta nessuno. Dio non spinge mai a nessuno a peccare. Però allo stesso tempo Dio ha stabilito che coloro che rifiutano Cristo sono destinati al tormento eterno. La sua gloria e la sua santità richiedono questo. Come ha stabilito l'eternità con Lui per coloro che credono di cuore in Cristo, ha stabilito anche il lago di fuoco per gli increduli. Nonostante che Dio ha fatto tutto per offrire all'uomo il perdono, mandando Gesù a morire sulla croce, la maggioranza degli uomini rifiutano di credere di cuore in Gesù, preferiscono qualcos'altro come più prezioso di Lui. Perciò, per loro, la pietra che avrebbe potuto diventare la loro salvezza diventa la pietra che li fa cadere nella rovina eterna. Tutto questo è secondo il piano di Dio. Questo è il destino per chi rifiuta Cristo. Sarà oltremodo terribile il destino eterno per coloro che rifiutano di credere di cuore in Cristo. Quindi quanto è importante impegnarci a esortare le persone a ravvedersi finché c'è tempo. Non dobbiamo vergognarci di parlare di Cristo, perché è una situazione di vita e morte eterna. Non c'è da preoccuparci minimamente di quello che loro pensano a noi, perché loro non ci giudicheranno, loro non possono salvarci, loro non possono benedirci. Dobbiamo preoccuparci della gloria di Cristo Gesù e avere anche il cuore per il bene di quelli intorno a noi. Allora, ci sarebbe ancora molto da dire su questo brano, ma quello dovrà aspettare non tutto, ma alcune altre cose nel prossimo sermone, Dio volendo. Per ora, ricordiamo le verità principali che abbiamo visto oggi. Abbiamo visto che Gesù è prezioso, è scelto. Più prezioso di qualsiasi cosa nell'universo. È un vero credente, vede Gesù come più prezioso di tutte le altre cose della vita, più prezioso dei figli, della salute, del coniuge, del lavoro, di tutto. Questo fa parte di essere veramente salvato. Gesù Cristo è la pietra angolare, tutta la Chiesa, la nostra salvezza è fondata su di Lui, non c'è altro fondamento. Chi veramente crede in Gesù fonda la propria vita su Gesù, la propria eternità. Chi non crede di cuore in Gesù, che sia una negare in modo palese, che sia parlare bene ma avere un altro tesoro, non fonda la propria vita in Cristo, anche se dice di credere, e inciamperà nella parola, ovvero, avendo rifiutato Gesù come Salvatore e Signore, sarà giudicato da Gesù stesso e condannato da Lui a condanno eterno. Quindi la domanda che ciascuno veramente ha bisogno di fare a se stesso è: chi è Gesù per me? È la cosa più preziosa della mia vita. Non solo che lo dico davanti agli altri per far sembrare un buon credente, ma lo è veramente. Gesù mi è più prezioso di quanto è mia famiglia, la mia salute e ogni altra cosa. Quanto è importante che la risposta a questa domanda sia sì. Ma chi è un vero credente sa che molto facilmente lo sguardo del cuore può cominciare a rivolgersi a qualcosa che è un dono di Dio, famiglia, salute, altri, come se fosse il vero tesoro. Ci vuole poco di vedere uno dei doni di Cristo più grande, più importante di quanto è Cristo. Questo è un pericolo gravissimo. Quindi prego che ognuno che è un vero credente possa esaminarsi. Per dire, Signore, sto scivolando, sto abbassando lo sguardo, sto cominciando ad avere un idolo. Qualcosa che Tu mi hai dato come dono, come segno della Tua bontà. Mia moglie, mio marito, mio figlio, mia figlia, qualcos'altro, buona salute. Mi ha dato un dono, lo sto cominciando ad averlo come idolo, prendendo posto nel mio cuore di Te. Prego che possiamo prima esaminare noi stessi e secondo fissare lo sguardo su Gesù. Perché se sono tentato in quel modo, cosa vuol dire? Vuol dire che non sto guardando abbastanza Gesù. Perché se io guardo veramente a Gesù e fisso lo sguardo su Gesù e vedo quanto è glorioso e maestoso e pieno di bontà e misericordia, e tutti gli altri suoi attributi infiniti e meravigliosi. Per quanto apprezzo i doni che mi dà, non sarò più tentato ad averli come tesori. Se guardo a Gesù, perché Gesù è superiore, Gesù è più prezioso, Gesù è l'unico che può soddisfare il cuore, che nessuno dei suoi doni può fare. Un matrimonio non può soddisfare il cuore. Figli non possono soddisfare il cuore. La salute non può soddisfare il cuore. E se cerco di soddisfare il mio cuore con qualcosa che Gesù mi ha dato, perderò quello e perderò l'eternità. Se io cerco in Gesù la mia vita, quindi la mia salvezza, posso godere quel che mi ha dato per un tempo stabilito da Lui. Posso goderlo con grande gioia e quando è il momento posso lasciarlo. Perché non perdo il mio vero tesoro, Gesù Cristo. Prego che Gesù sarà sempre più il nostro tesoro. Aiutiamoci in quello, preghiamo. O Padre, o Santo, Santo, Santo Dio, prima di tutto voglio chiederti perdono perché Tu sai che è facile avere, lasciare entrare nel cuore il peccato terribile di amare qualche dono Tuo, qualche benedizione che Tu ci hai dato, più di quanto amiamo Gesù Cristo. Ed è un peccato terribile, abominevole, e Padre, non abbiamo mica spazio di innalzarci puntando il dito a quelli che hanno certi peccati che magari non abbiamo noi, perché se abbiamo questo abbiamo idolatria. Padre, sei un Dio molto pieno di bontà, di pazienza, di grazia, di benevolenza e ci dai tante benedizioni, ma non devono mai prendere il posto di Gesù Cristo. Ma il problema non è che dobbiamo per con la nostra forza costringerci a guardare a Cristo perdendo quello che sarebbe stato la vera benedizione, anzi Padre, il fatto è che Gesù è infinitamente superiore a qualche dono che Tu ci dai. Il problema nostro è che non guardiamo abbastanza, è per questo che spesso siamo tentati. Oh Signore, aiutaci a vedere di più Gesù Cristo, il Suo amore, la Sua potenza, la Sua bontà, la Sua tenerezza, la Sua saggezza, la Sua perfezione, i Suoi tanti attributi, affinché possiamo vederlo per quello che è, più prezioso di tutto. Vogliamo fondare tutta la nostra vita sulla pietra angolare. Vogliamo essere costruttori saggi che costruiscono bene qualcosa che durerà nell'eternità. Aiutaci a vivere così. Mostraci più di Gesù Cristo. Grazie, Padre, perché quello che abbiamo visto non è perché siamo bravi noi, ma per mezzo dello Spirito Santo. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.